Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buon pomeriggio cari radioascoltatori e benvenuti al nostro appuntamento, alla nostra rubrica sulla gioia dell'amore. In diretta con voi Giovanna Bagnara, direttore del magazine Punto Famiglia. Oggi con me, cari amici, non c'è Don Silvio Longobardi perché in questo stesso momento in cui noi siamo in diretta si sta svolgendo una cerimonia pubblica per l'intitolazione della Cittadella della Carità, un luogo di accoglienza e di spiritualità che si trova ad Angri, in provincia di Salerno, e affidata appunto al Movimento Fraternità di Emmos, di cui Don Silvio è il fondatore. Dicevo, si dedicherà questo luogo di carità ad un altro sacerdote morto nella seconda metà del Novecento, Don Enrico Smaldone, che in questo stesso luogo aveva dedicato tutta la sua vita ad accogliere bambini e ragazzi orfani di guerra. E quindi oggi, alla presenza del Vescovo e di tutto il clero diocesano, l'opera verrà ufficialmente a lui dedicata, la diocesi di Nocera-Sarno. Oggi, amici, con voi vorrei puntare i riflettori su un tema molto importante. Ci prepariamo come Chiesa a celebrare la 41esima giornata per la vita, domenica 3 febbraio. Un tema importante, complesso, dibattuto, che è un po' diventato anche, diciamolo subito, la cenerentola della pastorale in Italia. Se ne parla poco, senza una grande chiarezza, spesso velocemente. Io stessa, che come sapete guido una casa editrice che è molto attenta a questo tema, ho proposto di valorizzare attraverso una veglia di preghiera, un incontro di riflessione, un'attenzione nella celebrazione eucaristica di domenica prossima, ma non ho riscontrato molto entusiasmo nei parroci. Forse vale la pena accendere i riflettori su questo tema e vale anche la pena ricordare perché è nata la giornata per la vita. Stiamo per celebrare la 41esima, quindi la giornata è nata nel 1978, quando l'allora segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Luigi Maverna, il 19 dicembre scrisse a tutti i suoi confratelli: «Mi pregio di informarla che il Consiglio Permanente ha approvato la proposta della Commissione Episcopale per la Famiglia di celebrare una giornata in difesa della vita». E in questo stesso testo viene anche indicato chiaramente lo scopo di questa giornata, che leggo: educare all'accoglienza della vita e di combattere l'aborto ed ogni forma di violenza esistente nella società contemporanea. Quindi la Chiesa italiana sentì l'esigenza di esprimersi sulla sacralità della vita e di celebrarne una giornata all'indomani di un fatto, di un evento importantissimo e che ha segnato gli ultimi 40 anni, e cioè l'approvazione della legge 194 del 18 maggio 1978, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, una legge che fu approvata con 160 voti favorevoli e 148 contrari. E vale la pena ricordare che per soli 12 voti passò una legge che ha permesso in 40 anni in Italia quasi 6 milioni di aborti. È un numero impressionante, un numero che ci fa tremare sulle nostre comode poltrone, un numero che ci interpella come Chiesa, come famiglie, come sposi, come operatori, come presbiteri, come medici, come infermieri. Abbiamo celebrato appena 2 giorni fa la giornata della memoria e ciascuno di voi, credo come me, ogni volta inorridisce di fronte a determinate immagini, di fronte ad uno sterminio frutto della perversione della mente umana, ma permettetemi, io non riesco ogni anno in quello stesso giorno a non fare a meno di pensare ai milioni di bambini abortiti. Non è forse anche questo un vero e proprio sterminio di massa? Non è anche questo un olocausto silenzioso? Nessuno sembra però volerne parlare e spesso anche i dati diffusi in ordine proprio all'interruzione di gravidanza non vengono letti in tutta la loro complessità. Perché? Vorrei con voi seguire un ragionamento molto semplice, no? Il 18 gennaio scorso il Ministero per la Salute ha reso noti i numeri dell'applicazione della legge 194 sull'aborto in Italia. Questa relazione ci dice che nel 2017 sono stati registrati 80.733 aborti, circa 135 bambini al giorno. Il Ministero si affretta a dire che si conferma il trend in diminuzione del fenomeno, con un'ulteriore spinta in più perché le interruzioni volontarie di gravidanza diminuiscono rispetto al 2016, i dati parlano di meno il 4,9% rispetto al dato del 2016 e ben il meno 65,6% rispetto al 1982, anno in cui si è osservato il più alto numero di interruzioni di gravidanza in Italia. Questo dato però purtroppo non deve convincerci e non deve farci stare tranquilli. Perché? Perché va letto insieme ad un altro dato, quale? La vendita delle due pillole abortive e la One e Norlevo, meglio note come rispettivamente pillole di 5 giorni dopo e pillola del giorno dopo, definite erroneamente contraccettive di emergenza perché scientificamente sono vere e proprie pillole intercettive che impediscono la prosecuzione di una eventuale gravidanza già iniziata. Forse vale la pena ricordare anche che le determine AIFA del 2015 e del 2016 hanno eliminato per le maggiorenni l'obbligo di prescrizione medica di questi due farmaci abortivi. Ora, considerando che nel 2017 sono state vendute 224.432 confezioni solo di Ella-One, no? Della pillola di 5 giorni dopo, e ipotizzando che le gravidanze interrotte sarebbero la metà del dato, 112.216, voi capirete che noi siamo davanti, sommando il dato delle interruzioni volontarie di gravidanza, e cioè le 80.733 interruzioni, che nel 2017 in Italia ci sono state 192.949 interruzioni di gravidanza. Vi ho proposto di fare questo excursus anche di dati e i numeri certamente sono freddi, ma dietro ogni numero c'è un bambino che non è venuto alla luce, un bambino che è stato abortito e l'aborto purtroppo in Italia, e questo fenomeno appena citato lo evidenzia, si sta privatizzando. La donna è sola, sola nel bagno di casa o addirittura nel bagno della scuola. Il problema da risolvere è sempre più accessibile, il piccolo embrione è fatto passare per un grumo di cellule, andando anche contro la semplice realtà biologica e scientifica, e anche tra i cattolici si diffonde l'idea che sia meglio non parlarne, perché l'aborto è considerato quasi un problema divisivo, cioè divide, divide le persone e fa dimenticare i poveri, fa dimenticare l'aumento della temperatura a causa dell'anidride carbonica, fa dimenticare i migranti, la mafia, lo smaltimento dei rifiuti. Il bambino non ancora nato, che nessuno vede, nascosto nel grembo della madre, sembra non interessare nessuno, men che meno lo Stato. Eppure è proprio Don Silvio, lo scriveva nell'ultimo numero di Punto Famiglia Plus, ogni bambino, gli scrive, dovrebbe essere res publica, cioè bene comune. In Italia esistono leggi per costruire abitazioni a favore dei meno abbienti, a prezzi accessibili, e grazie a questi contributi tante famiglie hanno potuto avere una casa, godere di una sostanziale stabilità. Negli ultimi anni questo principio è stato applicato anche ai cittadini non comunitari, sono state stanziate decine e decine di milioni di euro per rispondere all'esigenza abitativa dei soggetti più deboli. Tutto bene, anzi benissimo. La solidarietà, quella che vediamo, non è e non deve rimanere una parola astratta, si deve tradurre in scelte concrete che effettivamente danno sollievo a chi vive nel disagio. Ma la domanda è spontanea: perché questo principio non viene applicato anche alle donne in attesa? Perché lo Stato non si prende cura di loro? Perché nei vari capitoli di spesa degli enti locali non ci sono specifiche voci a favore di queste persone, di queste donne, di queste famiglie, che pure sperimentano una grande precarietà? Alcune settimane fa il Comune di Verona ha deciso di destinare alcuni spiccioli, alcuni piccoli contributi per venire incontro alle difficoltà di quelle madri che intendono custodire la vita, piccoli gesti, ma segni anche di uno Stato che non abbandona nessuno. E forse se invece di donne in attesa ci fossero state altri tipi di povertà, ci sarebbe stato un coro di Osanna, ma dal momento che riguarda l'aborto si è innalzato un grido di protesta. Ecco, niente da fare, non c'è dialogo. Eppure i fatti lo dimostrano e posso testimoniarlo anche personalmente, perché da alcuni anni sono una volontaria per la vita, faccio colloqui per la vita, da pochi giorni ho mandato in stampa un libro di storie di accoglienza alla vita di un capo italiano che quando alla donna viene spiegato e fatto vedere attraverso le moderne immagini diagnostiche che quel grumo di cellule è invece un bambino già formato con un cuore galoppante, vivo, la maggior parte di esse sceglie la vita sempre, perché il cuore di una donna sa, il cuore di una madre sa qual è la verità. Una verità purtroppo taciuta da una cultura che vuole tutti allinearci, da una società che, mettendo in crisi la famiglia, ha messo anche in crisi ancora di più il valore della vita nascente. Ho un ricordo, amici, che vorrei condividere con voi, molto nitido, di un colloquio per la vita fatto molti anni fa. Avevo mio figlio piccolo che dormiva nella sua culletta e sul salotto di casa una mia amica di scuola che non vedevo da tempo, ma che mi aveva chiamato e mi raccontava di un'avventura con un uomo conosciuto attraverso una chat di incontri e conclusasi con un bambino che viveva nel suo grembo. Siamo stati giorni a parlare, a vedere il video sulla meraviglia della vita, accoglievo e asciugavo le sue lacrime ma lei era irremovibile nel suo proposito di abortire. Ho pregato, fatto pregare, chiesto aiuto, mi sono offerta di badare al suo bambino. È stata una battaglia dura, ma che si è conclusa con l'aborto. Con l'aborto e tanto dolore, e soprattutto della madre. Per quanto ideologicamente e culturalmente si pensi che l'aborto è un diritto, dentro il suo cuore una donna sa che quello è un figlio. E il dolore per quell'aborto, amici, è diventato carne. Dopo qualche anno anch'io ho avuto, in questo caso, un aborto spontaneo a poche settimane di un figlio desideratissimo. E in quel momento ho sentito un distacco profondo. E grazie al mio lavoro anche ho approfondito e ho, come dire, consegnato questo dolore. E in quei mesi ho anche voluto incontrare donne che avevano volontariamente abortito e che erano state anche aiutate in quella che si rivela una vera e propria sindrome del post-aborto, aiuto che avevano ricevuto dall'associazione La Vigna di Rachele. L'incontro con quelle donne mi ha sempre di più convinto della menzogna dell'aborto. Ieri il Papa, tornando dalla GMG di Panama, rispondendo ad una domanda di un giornalista, ha detto che il problema non è dare il perdono, ma accompagnare una donna che ha preso coscienza di aver abortito. Sono drammi terribili, ha detto il Papa. Dico la verità, bisogna essere nel confessionale e tu devi lì dare consolazione. Per questo io ho aperto la potestà di assolvere l'aborto per misericordia, perché tante volte devono incontrarsi con il figlio. Poi ha aggiunto questa considerazione che veramente mi ha commosso. Io consiglio tante volte, quando hanno questa angoscia, tuo figlio è in cielo, parla con lui, cantagli la ninna nanna che non hai potuto cantargli. Allora, amici, quante ninne nanna non sono state cantate? Non so se avete seguito, come ho fatto io, il caso di Julen, quel bambino di 2 anni caduto in un pozzo artesiano in Spagna e ritrovato morto domenica dopo 13 giorni con le braccia rivolte al cielo, così come ha raccontato il soccorritore che lo ha visto per primo. È stato tentato di tutto pur di salvarlo. Chiaramente credo che nessuno si sia posto il problema se valeva la pena impiegare tante risorse, uomini, cose per salvare la vita di quel bambino. Era più che naturale. Io stessa, e sono certa che anche voi, se avessi potuto, avrei desiderato fare qualcosa. Vedete, la coscienza morale reagisce quando la vita dell'uomo, tanto più se si tratta di un bambino, viene offesa, calpestata. Non ci scandalizziamo forse quando eventi di cronaca portano in luce situazioni in cui i bambini o le donne vengono sopraffatte dalla violenza? La sofferenza degli altri ci commuove e spesso ci muove a fare cose che normalmente non avremmo pensato di compiere. La persona umana percepisce naturalmente che la vita del suo simile ha un valore e come tale deve essere difesa. Nessuno mette in dubbio questa verità, è un dato troppo evidente per essere negato. Ma vi è un'altra domanda da fare. Questo rispetto assoluto, che riguarda cioè gli uomini in qualsiasi condizione, questo rispetto appunto è assoluto o è legato a particolari condizioni sociali, razziali, cronologica? E questa è la domanda decisiva. Il bene dell'altro, la vita dell'altro, è un bene assoluto? La salute fisica, la capacità intellettiva sono elementi che permettono alla persona, ad una persona, di contribuire alla società, ma non sono determinanti in ordine al valore della vita. Ecco, la vita di Papa Francesco ha lo stesso valore di quella del contadino analfabeta, anche se ciascuno contribuisce in modo diverso alla crescita della società. Giovanni Paolo II, nella Veritatis Splendor, dice che essere il padrone del mondo o l'ultimo miserabile sulla faccia della terra non fa alcuna differenza. Davanti alle esigenze morali siamo tutti assolutamente uguali. La vita dell'uomo ha un valore assoluto perché dipende dal fatto che egli è persona. Dice ancora il Papa Francesco, l'ha detto da poco a luglio incontrando i riuniti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia della Vita. Esiste una vita umana concepita, una vita in gestazione, una vita venuta alla luce, una vita bambina, una vita adolescente, una vita adulta, una vita invecchiata e consumata, ed esiste la vita eterna. Esiste una vita che è famiglia e comunità, una vita che è vocazione e speranza, come anche esiste la vita umana, fragile, malata, la vita ferita, offesa, avvilita, emarginata, scartata, è sempre, dice il Papa, vita umana. Questa convinzione purtroppo si scontra con una cultura che esalta il valore della vita, ma lo presenta sempre in riferimento a particolari condizioni esistenziali. La vita è degna di essere vissuta quando vi è la possibilità di godere e di produrre. La sofferenza, invece, specie quando è un'inseparabile compagna di viaggio, toglie all'umana esistenza ogni valore. Noi cristiani, invece, siamo convinti che l'uomo non vale per quello che fa, ma per l'amore che mette nelle cose che fa. Una persona che vive anche inchiodata ad un letto può amare e seminare gioia. E ancora, l'uomo non vale per quello che ha, ma per quello che è. La vita di una persona non dipende dai suoi beni, ma è essa stessa un bene prezioso e inestimabile. E in questa verità fondamentale che riguarda in modo particolare il bambino non ancora nato, permettetemi di ricordare Jérôme Lejeune, lo scienziato che per primo scoprì la causa della sindrome di Down e di cui quest'anno noi ad aprile ricordiamo il 25esimo anniversario della morte. Jérôme è stato un genetista, un pediatra, un cattolico, un antiabortista. La sua vita è stata un continuo battersi in favore dei malati Down, dei bambini con sindrome di Down, senza mai nascondere l'ipocrisia di una società come la nostra che, mentre li celebra in nome delle pari opportunità e anche della lotta alla discriminazione, al tempo stesso evita di fargli venire al mondo. I bambini con sindrome di Down oggi non nascono quasi più. È in atto nei loro confronti una strage silenziosa. 9 su 10, leggevo, dopo il effetto della diagnosi prenatale non vedranno mai la luce. Sono numeri spaventosi cui nessuno accenna. Ne parlava invece, e con una verve anche polemica non da poco, Jérôme Lejeune, che infatti fu molto odiato e osteggiato in vita da chi oggi magari si riempie la bocca con appelli contro la discriminazione dei disabili. Al contrario, vorrei dire che Lejeune invece è stato difeso e amato molto anche da San Giovanni Paolo II e quasi solo dalla Chiesa, che infatti nel 2007 ha aperto anche la sua causa di beatificazione. L'uomo, anche quando E qui vorrei citare Carlo Casini, ex presidente del Movimento per la Vita, un pioniere in Italia della difesa del bambino non ancora nato. Diceva questa frase bellissima che ricordo quasi a memoria: anche quando l'uomo è piccolissimo, invisibile, malato come il bambino non ancora nato, nascosto nel seno materno o racchiuso in una provetta di laboratorio di biologia, è una persona. Vi vorrei raccontare una storia accaduta ad una giovane mamma in attesa del secondo figlio. Un'indagine diagnostica aveva evidenziato alcuni problemi in ordine alla salute del bambino. Niente di sicuro, tutte cose da verificare, indizi da verificare. La giovane mamma, preoccupata per questa notizia, si sente subito bombardata dalle telefonate dei suoi familiari che la invitano ad abortire perché, dicono loro, di figli se ne possono fare tanti altri. E poi aggiungono anche: se un giorno avrai bisogno di aiuto, non contare su di noi. In tutto questo il marito tace, è silenzioso. Una miscela esplosiva questa situazione, che spesso conduce all'aborto se non trova qualcuno che vince la paura offrendo una concreta condivisione. L'aborto spesso, amici, è figlio della solitudine. Di storie come queste ve ne sono tante, anzi, forse la maggior parte degli aborti ha una genesi simile a questa. A volte basta anche solo una parola di incoraggiamento per far comprendere che quella nuova vita è una creatura innocente. L'aborto non può essere considerato un fatto privato, qualcosa che attiene alla coscienza insindacabile di ciascuna persona. Ecco, questo atteggiamento deve cambiare, e l'esito, dice Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae, di una cultura che esalta il singolo individuo e non lo dispone alla solidarietà, alla piena accoglienza e al servizio dell'altro. Insomma, amici, ne abbiamo per non sentirci tranquilli, tutti. Io come sposa e madre, per quello che trasmetto ai miei figli, come giornalista, se promuovo una cultura della vita, dell'accoglienza, del rispetto di ogni vita umana, tu presbitero che accogli il pianto disperato di tante mamme e che accompagni tanti giovani al matrimonio, tu catechista, perché la fede deve esprimersi in scelta a favore della vita, tu, giovane studente, chiamato a farti i fatti degli altri, se un'amica ha deciso di sbarazzarsi di un errore di una notte. Tu, vicina di casa, che conosci le difficoltà in cui verte la famiglia accanto, e sei anche tu convinta che un'altra bocca da sfamare sia troppo in quella famiglia. Tu, infermiere, che lavori in un reparto di ginecologia e incontri tante donne spesso ignare del passo che stanno per compiere. Tu che hai ricevuto dal tuo collega di lavoro la confidenza che sua moglie è in attesa di un bambino disabile. Amici, questo impegno ci interpella tutti e in modo particolare, permettetemi di dire, chiama in causa la comunità ecclesiale. La Chiesa non può limitarsi a celebrare una giornata per la vita, non può limitarsi a denunciare le gravi ingiustizie e neppure può accontentarsi di annunciare il Vangelo della vita. Essa deve prendersi cura della vita di tutti. Ecco, servire la vita per noi cristiani significa servire Gesù. Se davvero crediamo alle sue parole, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Certamente chi non si è mai rassegnato di fronte ad una delle più gravi ingiustizie della storia è il Movimento per la Vita italiano, che da 40 anni si batte attraverso un'attenta azione culturale e una solidarietà concreta attraverso i centri di aiuto alla vita. E oggi in trasmissione io sono molto contenta di avere il dono della presenza di Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita, che saluto. Buongiorno Marina.
Buongiorno Giovanna, buongiorno a tutti. Grazie per l'ospitalità.
E grazie a te che sei intervenuta. E ci diamo del tu perché ci conosciamo.
Sì.
E
certo.
Marina, ecco, abbiamo come dire, cercato di evidenziare il dramma dell'aborto,
sì.
Ma cerchiamo anche di guardare nello stesso tempo al futuro, a vedere concretamente
certo.
Che cosa si può fare. Ora, perché, ecco, chiedo a te, perché donaci delle motivazioni in più per celebrare questa giornata, che pure è un tassello importante nella Chiesa italiana. Perché celebrare una giornata per la vita?
Che bella domanda. Innanzitutto io provo a, come dire, a raccogliere alcune motivazioni, ciascuna delle quali poi potrebbe essere a lungo sviluppata. In primo luogo perché, come sapete, come immagino sia stato sicuramente detto, la giornata per la vita è nata all'indomani della legalizzazione dell'aborto volontario, quindi è stata l'espressione di una volontà di non rassegnazione, come giustamente è stato detto, e di non assuefazione. Quindi questo è un dato di partenza che non dobbiamo dimenticare. E in effetti la vita nascente, lo sguardo sul concepito, è veramente la prima pietra per costruire un nuovo umanesimo, ovvero per costruire la civiltà della verità e dell'amore. Quindi questa è la prima grande motivazione. Se noi abbiamo a cuore la costruzione di una società nuova, fondata appunto sulla verità e sull'amore, noi non possiamo non partire dallo sguardo sull'essere umano concepito e non ancora nato. Ecco, ricordiamoci anche quella frase molto bella che Ratzinger, cioè Papa Benedetto XVI, scrisse, mi pare, nella Deus Caritas Est, cioè se si perde la sensibilità sulla vita che inizia, tutte le altre forme di solidarietà si inaridiscono. Quindi se abbiamo a cuore l'essere umano a 360 gradi, non possiamo non partire dall'essere umano concepito. Quindi il primo grosso motivo è quello proprio di, come dire, impedire attraverso questo sguardo che riconosce la piena umanità dell'altro, impedire che un numero incommensurabile, enorme di bambini non vedano la luce, perché noi sappiamo, ahimè purtroppo, che ogni giorno, ogni mese, ogni anno nelle nostre città, vicino a noi, a volte purtroppo anche nelle nostre case, dei bambini vengono eliminati. E vengono eliminati purtroppo con la collaborazione della classe medico-sanitaria, vengono eliminati in nome della legge. Ecco, quindi il titolo stesso di questa giornata è Vita e Futuro, non può che riferirsi al concepito ed è in questo senso veramente pertinente, perché mostra l'individualità di questo figlio, piccolissimo, che è il figlio più povero, più inerme, più indifeso, più povero. Non dimentichiamoci mai quello che la grande santa dei poveri, Maria Teresa di Calcutta, diceva, no? Dei bambini non ancora nati, sono i più poveri dei poveri. Quindi lo sguardo sul bambino concepito e non ancora nato è la fonte dell'energia che poi è in grado di abbracciare tutte le povertà umane. Però, rimanendo sempre su questo primo punto, quindi l'attenzione alla vita nascente come prima pietra di nuovo umanesimo e quindi ricaricare le energie per poi difendere tutto l'uomo, c'è ancora qualcosa di più profondo da vedere quando si afferma che ogni figlio è futuro, perché è evidente che ogni figlio garantisce il futuro, ma bisogna anche riflettere sul fatto che nel figlio, nel concepimento di ogni figlio, è anche il gioco, è in gioco il senso dell'universo, di cui ogni figlio, di cui ogni nuovo essere umano è il capolavoro. Ogni essere umano, sin dal momento in cui è appena concepito, è la meraviglia delle meraviglie, è il capolavoro della creazione, quindi è in gioco il senso della storia, che è affidata alla collaborazione dell'uomo e della donna, storia che garantisce il succedersi delle generazioni, e quindi è in gioco davvero la costruzione di una società della verità e dell'amore. Questo è il primo scopo, il primo motivo della giornata per la vita, che è legato poi anche alle sue origini storiche. Però attenzione, c'è un'altra ragione per la quale è importante impegnarsi in questa giornata, perché stiamo parlando di bambini non ancora nati, quindi il pensiero immediatamente a chi va alle loro mamme, va alle loro mamme in una fase così speciale, così unica e così irripetibile che è la gravidanza. Talmente unica e talmente irripetibile che viene chiamata dualità nell'unità, due in uno, la mamma e il figlio insieme, in un unico abbraccio. E allora in questa giornata si tratta anche di in qualche modo promuovere una cultura che libera le donne dai condizionamenti che le spingono, ahimè, purtroppo, tristemente, verso l'aborto. Si tratta quindi di risvegliare nell'animo femminile lo spontaneo istinto dell'accoglienza dei figli, il coraggio di affrontare le eventuali difficoltà. Si tratta di sostenere la loro testimonianza di amore, e questa cosa la sanno veramente molto bene le volontarie e i volontari dei centri di aiuto alla vita, che conoscono le storie delle donne, vivono nella loro carne quello che significa la difficoltà di una gravidanza non attesa, magari con tanti problemi intorno, però i CAV, cioè i centri di aiuto alla vita, conoscono anche, lo sanno, hanno sperimentato che nella donna c'è davvero un innato coraggio. Il coraggio dell'accoglienza, che però deve essere sostenuto, deve essere motivato, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. E allora da dove nasce il coraggio, appunto? Dal riconoscimento del figlio come uno di noi. E questo le mamme lo sanno, solo che nei momenti di fragilità anche questa consapevolezza rischia di disperdersi. Però nonostante tutto, proprio l'esperienza dei CAV, quella che va sostenuta in questo momento e che questa giornata deve riportare un pochino in evidenza, è che esiste un profondo legame tra la donna e la vita umana. Intanto riflettiamo su questo fatto proprio semplice ed è molto elementare, è un dato statistico. Sì. Sono molto più numerose le donne che accolgono i loro figli nonostante le difficoltà e nonostante che il figlio si sia presentato in un momento proprio non desiderato, rispetto a quelle che invece rinunciano alla loro gravidanza. Quindi la maggioranza delle donne di fatto è accogliente, vuole la nascita dei propri figli. Sono molto più numerose appunto le donne che partoriscono piuttosto che quelle che rinunciano a portare avanti la gravidanza. E poi ci sono altri fatti molto importanti. Riflettiamo su quello che è la gravidanza. La gravidanza comporta sempre una trasformazione del corpo femminile, a volte comporta dei rischi sanitari, a volte rischi anche molto molto grossi, c'è comunque un cambiamento di abitudini, di programmi, e poi ci sono i dolori fisici non piccoli, come sappiamo, quando avviene il parto. Ecco, questa è una caratteristica delle donne, il coraggio di affrontare tutto questo per amore del figlio. E questo ci fa vedere appunto che in fondo partorire un figlio è un ideale altissimo, tipico della donna, e che la donna affronta con coraggio, sapendo di affrontare comunque dei rischi, delle difficoltà, dei dolori. Ecco, ma c'è anche un altro fatto che ci mostra il legame tra la donna e la vita umana. Come ho detto prima, la gravidanza si può vedere come una unità nella dualità, e questa dualità nell'unità è un abbraccio di una intensità che non si può mai più ripetere, sia per l'intimità sia per la durata. E allora abbracciarsi significa stare stretti l'uno all'altra, no? E questo abbraccio che cosa ci può significare? Perché questo abbraccio ha l'origine della vita? Un abbraccio che in fondo, se guardiamo bene, segue un altro abbraccio, quello tra il padre e la madre, no? Che genera l'abbraccio del figlio e della mamma, ma mentre l'abbraccio del padre e della madre, ahimè, purtroppo può essere inquinato, può essere non legato effettivamente a un abbraccio d'amore, sempre in sé per sé l'abbraccio della mamma verso il figlio è quello, è l'abbraccio, come si può dire, più puro, più genuino, no? Ed è una cosa che si rivela in natura e che esprime anche il privilegio della donna, un privilegio legato proprio alla chiamata all'amore, all'amore in particolare per il figlio. E questo abbraccio ci porta ad un altro elemento che ci fa vedere il legame tra la donna e la vita umana, è la relazione di cura. Noi sappiamo che la donna è un po' speciale per quanto riguarda le relazioni, qualcuno ha detto che esiste il genio femminile della relazione, no? Allora, questo genio trova la sua sorgente proprio in quel modello primordiale di relazione che si stabilisce con la naturale ospitalità del figlio sotto il cuore della mamma. E allora, se noi guardiamo a tutte le possibili relazioni di cura che si possono instaurare tra esseri umani, si pensi alla relazione nei confronti delle persone malate, delle persone che portano delle disabilità, alla relazione con gli anziani, vediamo che ogni relazione di cura rimanda a quella primordiale relazione di accoglienza gratuita, a quel dono di sé che fa appello alla donna quando si annuncia il figlio che vive dentro di lei. Quindi anche questo ci mostra come durante la giornata è importante valorizzare anche il genio femminile legato al significato della gravidanza. E poi permettetemi di dire, è vita e futuro. Senza le donne la società non potrebbe sussistere e il futuro non ci sarebbe. Tutto questo, quindi il primo elemento di riflessione, il primo scopo della giornata per la vita, soffermarci sul significato, sul valore della vita nascente, il figlio è sempre figlio sin dal momento del concepimento di noi, e la riflessione sul legame tra la donna e la vita ci fanno veramente vedere quanto orrore c'è nell'aborto volontario. Soprattutto nell'aborto volontario legale, sancito col crisma della legalità, quello che si effettua nelle strutture pubbliche, quello che trasforma il bene in male e il male il bene, e le vittime principali sono il figlio e la madre, anche la madre è una vittima di questo tristissimo evento, ma è vittima anche la medicina, è vittima anche lo Stato, tutti, è una sconfitta generale quella dell'aborto volontario legale. Ecco quindi altro scopo importante della giornata: mobilitare l'intera comunità cristiana e civile, dobbiamo mobilitarci, queste cose ci riguardano tutti, credenti e non credenti, e dobbiamo quindi rafforzare il sostegno del volontariato per la vita. Sarebbe bello, veramente bello, se ogni parrocchia destinasse una parte delle somme raccolte nelle chiese il 3 febbraio, giorno appunto in cui si celebra la giornata per la vita, dedicasse a Progetto Gemma, che è una forma di adozione a distanza che riguarda una mamma spinta verso l'aborto dalle difficoltà economiche. E grazie a Progetto Gemma sono stati salvati dall'aborto molti bambini, e tanti altri potranno essere salvati ancora. Inoltre, accanto a questa carezza economica c'è anche un aspetto educativo molto forte da non sottovalutare. Ora concludo dicendo questo a proposito sempre della giornata. Naturalmente l'azione pastorale della Chiesa si svolge in continuità tutto l'anno e non riguarda soltanto un giorno dell'anno, cioè la giornata per la vita, però nella giornata per la vita i cristiani devono comprendere meglio la loro vocazione, quella di essere strumento per costruire insieme a tutti gli uomini di buona volontà esattamente un nuovo umanesimo, cioè la civiltà della verità e dell'amore. Quindi in definitiva la giornata per la vita chiede al popolo cristiano di farsi, come dire, promotore dei valori che salvano la vita. Primo, il riconoscimento che il figlio è uno di noi, figlio concepito, non ancora nato, è un essere umano a pieno titolo, uno di noi. Secondo, riscoprire e valorizzare la maternità, il valore della maternità come privilegio femminile che ha impresso in sé il timbro dell'amore. Ecco, io penso che la giornata vada vissuta in questa prospettiva, e sinceramente sono convinta che tutto questo è la premessa indispensabile per, come dire, far scaturire tanta buona e genuina energia per accogliere poi tutte le povertà umane di cui siamo a conoscenza e che ci circondano, per accogliere le vittime della guerra, della fame, delle violenze più disumane che si continuano purtroppo a verificare nel mondo, per stare accanto a tutti coloro che attraversano momenti di fragilità e debolezza, ma tutto parte da lì. Se siamo in grado di riconoscere la piena dignità umana nel più piccolo e nel più povero degli esseri umani, abbiamo vinto su tutto. È chiaro che bisogna lavorare molto e bisogna anche essere molto, molto, molto uniti, perché le forze avversarie non giocano e non scherzano, e quindi dobbiamo in qualche modo cercare con l'aiuto di Dio di essere all'altezza della situazione e di andare avanti, però con tanta speranza e con tanta fiducia, perché questo titolo è Vita e Futuro, il titolo che i vescovi italiani hanno dato alla giornata per la vita di quest'anno. È un titolo che infonde speranza e infonde fiducia, quindi attingiamo a questa speranza e a questa fiducia non solo per vivere in pienezza la giornata per la vita del 3 febbraio, ma anche per rinnovarci e per rigenerare in noi il proposito di continuare a far parte del popolo della vita.
Ecco, grazie Marina, grazie, io attingo a piene mani e a pieno cuore dall'entusiasmo con cui tu parli e ricordo anche le sollecitazioni che ci hai donato, lo sguardo sul concepito, l'abbraccio tra madre e figlio che è il più puro e il più genuino, la relazione di cura che è propria della donna, la sollecitazione che ci hai dato a contribuire anche nella raccolta domenica delle parrocchie a favore del progetto Gemma. Ecco, in questo popolo della vita vogliamo esserci anche noi. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo a te, ma anche a tutto il Movimento per la Vita, buon lavoro.
Grazie Giovanna, grazie a tutti, sempre uniti, e senza recinti e senza barriere, avanti, coraggio.
Buona
grazie,
giornata
Giovanna.
Per la vita, grazie Marina. Grazie. E contrariamente a quello che si potrebbe pensare, di questo popolo della vita fanno parte anche i giovani. E oggi ho chiesto a Chiara Chiesti, che è la Presidente degli Universitari per la Vita, che è un gruppo di giovani studenti che promuovono il valore della vita all'interno degli Atenei italiani, di raccontarci com'è nata questa esperienza che a me sembra veramente importante, ecco, nell'azione culturale del popolo della vita. Chiara, sei con noi, buongiorno.
Sì, ecco, buongiorno ecco. A tutti, grazie, ecco. grazie per avermi chiamato intanto, ecco, allora... Sì,
ecco,
allora noi
raccontaci velocemente come nasce l'impegno degli universitari per la vita e perché nasce soprattutto.
Sì, allora noi come Universitari per la Vita siamo nati 2 anni fa dopo la mia partecipazione alla Marcia per la Vita, che è questo evento pro life che si svolge ogni anno a Roma. Sostanzialmente io ho visto che c'erano lì tanti gruppi differenti, no? C'erano i medici pro vita, gli infermieri pro vita, eccetera, però non c'era un gruppo di studenti pro vita, no? Allora, insomma, ho pensato, ma in effetti questo è, come dire, è un gap molto grave, no? La mancanza proprio di un gruppo di giovani che si impegnano a testimoniare quello che è il primo diritto, no? Il primo diritto che noi abbiamo, il diritto alla vita. Perciò allora ho parlato con alcuni dei miei amici più cari di alcune università e abbiamo iniziato a creare in maniera molto informale, direi, a dare vita appunto a questa realtà. Abbiamo iniziato con un volantinaggio che abbiamo fatto a Roma 3, a giurisprudenza, alla facoltà di giurisprudenza, è andato molto bene, abbiamo avuto dei risvolti positivi, perciò quindi abbiamo continuato e adesso appunto siamo una realtà diffusa in tantissimi Atenei in tutta Italia, tantissimi studenti che ci contattano sulla pagina Facebook per email dicendoci grazie, mi avete ridato la speranza, perché non sapevo che appunto ci fosse un gruppo di giovani come voi che difendeva la vita, perché quello che è un po' il nostro motto è difendere la vita senza compromessi, cioè noi non abbiamo timore di andare negli Atenei e ovviamente con la rispettiva, diciamo, i rispettivi permessi e la carità ovviamente nei confronti del dialogo con l'altra persona, noi mostriamo però appunto anche questi fetini, no? Che sono delle riproduzioni di bimbi alla 12ª settimana, proprio per far capire concretamente, no? Che cosa si va ad uccidere con l'aborto. E tanti studenti rimangono anche, come dire, in un certo senso scioccati, perché non come dire, c'è molta ignoranza, ecco, questo è quello che noi constatiamo, perché non parlandosene mai, no? di questi argomenti, se non ovviamente dalla parte, come dire, opposta, no? Ci sono, come dire, tante menzogne, tante cose non vere che vengono dette. E quello che poi stupisce molto è anche proprio vedere la maniera appassionata con cui si va a difendere la vita, con cui si va a trattare di queste tematiche così delicate. E questo appunto è una cosa che a noi ci contraddistingue, perché appunto essendo giovani noi lo vogliamo fare in maniera molto entusiasta, quindi con le caratteristiche tipiche della nostra età, no? Quindi in maniera appassionata, ecco, direi. Sì.
Volevo chiederti, ma siete tutti cattolici, siete tutti credenti all'interno di questo gruppo?
Allora, la maggior parte sì, sono ragazzi cattolici, però c'è una ragazza che non è cattolica, che è atea, che infatti è la grande novità del nostro gruppo. E lei è una ragazza che si impegna veramente con anima e corpo, devo dire la verità. È l'anima, proprio una delle anime del gruppo. E il suo discorso, diciamo, è un discorso molto, molto logico e coerente, perché lei vede nell'aborto la più grande violazione dei diritti umani. Cioè la fa in maniera appunto molto, molto semplice, no? E dice, ma io non è necessario, cioè non devo essere per forza cattolica per dire che con l'aborto vai a uccidere un essere umano, con l'eutanasia vai a uccidere un essere umano, cioè non devo essere cattolica per forza. Anzi, lei stessa si arrabbia quando a noi viene detto nelle università i soliti cattolici sono i cattolici. Allora lei interviene e dice, no, guarda, veramente io non sono cattolica, anzi sono atea. E allora lì, come dire, scende un po' il silenzio, perché no, viene meno anche quello che è un po' un mito, uno dei miti, no, che viene attribuito ai pro-life, no, che siano tutti cattolici e bigotti. Come dire, noi dimostriamo che non è così.
Che non è così. Senti, Chiara, ricordi personalmente tu qualche incontro particolare durante questa azione che fate all'interno degli Atenei?
Sì, allora è avvenuto proprio ad ottobre scorso, perché avevamo organizzato un aperitivo alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, ovviamente con l'autorizzazione del preside di facoltà. Allora ci siamo messi con un banchetto all'entrata della facoltà e offrivamo da mangiare agli studenti, perché noi organizziamo sempre dei piccoli aperitivi proprio perché, diciamo, il dialogo, come dire, si migliora, no, nel momento in cui si va a offrire qualcosa da mangiare agli studenti. E così, mentre davamo da mangiare, offriamo volantini e davamo anche dei fedini. A un certo punto abbiamo visto delle studentesse che iniziano ad avvicinarsi, a farci, diciamo, un po' di storie, però niente di che. Poi a un certo punto loro entrano in università, vanno non so dove, penso in un'aula da qualche parte, e ci ritroviamo poi accerchiati da una cinquantina di ragazzi dei gruppetti, un po' dei collettivi, non una di meno, questi gruppi qui, che ci urlavano contro gli insulti, insomma, insulti, bestemmie, di tutto e di più, e hanno iniziato anche proprio a buttare tutto, volantini, strappare tutto, insomma, veramente è stato una cosa proprio allucinante, cioè, addirittura volevano, una ragazza a me mi ha alzato un braccio, mi ha detto, e adesso di meno, cioè un'altra ragazza è stata presa in calci. Poi loro negli statuti scrivono di essere contro la violenza sul corpo delle donne, no? E poi dopo a noi, come dire, ci volevano picchiare. Ecco, allora, un evento del genere potrebbe sembrare una catastrofe, no? Noi ci eravamo tanto impegnati per avere il permesso, per fare questo aperitivo, e apparentemente potrebbe sembrare una catastrofe, invece in realtà è stato uno degli eventi che sono riusciti meglio, perché si è sollevato un polverone mediatico a partire proprio dai principali giornali, no? Riguardo questa vicenda, che ha fatto intervenire anche lo stesso rettore in nostro favore, perché il rettore di solito in queste vicende tende a stare sempre un po', no, diciamo, un po' più all'esterno. Invece in questo caso lui ha voluto intervenire, ovviamente dalla nostra parte, dicendo, guardate, cose del genere non capiteranno più, perché è giusto che l'università debba essere un luogo proprio del libero confronto, della libertà, perciò quindi prendiamo le distanze da questi gruppi che si comportano in questa maniera, eccetera, quindi non temete, ecco, per le prossime iniziative. Soltanto era questo un po' il discorso che ci ha inviato, perciò quindi per noi è stato estremamente positivo, perché abbiamo fatto luce anche su quello che è uno dei problemi proprio che i pro-life studenti un po' in tutto il mondo, non soltanto da noi, affrontano, cioè il fatto che le università e in generale le scuole in tanti casi tengono proprio, come dire, li tengono fuori, nel senso non vogliono proprio che loro esprimano il loro pensiero, no, il loro punto di vista, perché ovviamente c'è paura proprio per tutto ciò che è la verità. Perché sull'aborto si dicono tante di quelle menzogne, ma non si dice mai la verità. Noi diciamo la verità e le persone hanno paura. Quindi ecco, questo è, direi che è uno degli episodi, penso, più interessanti che ci è capitato.
Grazie allora a Chiara Chiesi, a tutti gli universitari per la vita, ma un saluto va di cuore anche a tutti i volontari per la vita che in tutta Italia in questi giorni sono impegnati per varie iniziative per celebrare proprio la giornata per la vita. Bene amici, siamo alle battute finali, speriamo attraverso questa trasmissione di aver acceso nel cuore il desiderio di amare e difendere e custodire la vita dal concepimento fino alla morte naturale. Affidiamo tutto al buon Dio, riconosciamo che in Lui tutto è vita, che l'esistenza è il dono più prezioso che Lui ha fatto all'uomo, e chiediamo a Lui di custodire ogni vita, di fare del bene e di compiere opere buone. È proprio vero che giova come dice l'Apostolo Giacomo, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere, che Dio ci conceda di fare opere per la vita. Noi ci rivediamo, amici cari, per il 29 marzo, per la nostra trasmissione. Intanto vi saluto caramente, Giovanna Bagnara vi saluta e vi saluta anche Don Silvio, che intanto ha concluso il suo intervento alla cerimonia. Insieme ci rivediamo il 29 marzo e a tutti Ave Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.